Il testo che abbiamo davanti è Matteo, Vangelo di Matteo, capitolo 7, dal versetto 1. Magari un volontario, una volontaria che desiderasse leggere questo testo. Matteo, capitolo 7, dal versetto 1 al versetto numero 5.
Non giudicate affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati. E con la misura con la quale misurate sarete misurato, sarà misurato a voi. Perché guardi nella pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? O come potresti dire a tuo fratello? Lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è nell'occhio tuo. Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave e allora ti vedrai bene, per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello.
Ecco, grazie. Desidero rileggere il testo nella trascrizione dinamica del Nuovo Testamento di Alfred Kuhn, sempre Matteo capitolo 7, e dice così: non innalzatevi alla posizione di giudici dell'altro, per non essere voi stessi sottomessi a giudizio, perché Dio vi giudicherà nello stesso modo con cui voi avete giudicato il vostro prossimo e applicherà a voi la stessa misura con cui voi vi siete serviti per misurare l'altro. Perché concentri tutta la tua attenzione sul granello di segatura che tu hai osservato nell'occhio del tuo fratello? Non ti rendi conto che hai una trave grande nel tuo occhio? Come osi tu dire a tuo fratello: caro fratello, vieni qui che ti tolgo dall'occhio la pagliuzza, mentre tu hai nel tuo occhio una grande trave? Va, ipocrita, e impara. Inizia dunque a togliere la trave dal tuo occhio, così potrai vedere chiaramente e togliere la segatura dall'occhio del tuo fratello. Ecco, questo un po' è una parafrasi del testo, e che adesso andiamo a dipanare i fili di questo testo che abbiamo letto. Come sapete, stiamo seguendo un percorso di etica, un codice di comportamenti, di gesti, di azioni nella Chiesa. E questo è il primo testo che vogliamo esaminare insieme. Qualcuno ha detto: vorrei tanto togliere questo testo dalla Bibbia, perché mi sovverte, mi mette sottosopra, mi agita, mi dà della inquietudine. È un testo che colpisce, è un testo che mi mette in crisi. Così ha detto questo qui, insomma, ed è vero, è la verità. Paul Tournier, nei suoi libri, ne ha scritti diversi, uno psichiatra credente, raccoglie delle testimonianze, delle osservazioni, delle confessioni da parte di credenti e non credenti, e lui giunge alla conclusione che la paura di essere giudicati e di essere condannati è una realtà universale. Non soltanto nell'ambito, delle chiese tra i cristiani, tra i credenti, ma anche un po' dappertutto, anche fuori, no? Dalle comunità cristiane. Ma prima di entrare nel merito del testo, vorrei fare una carrellata molto veloce, una introduzione molto veloce al testo. Come è stato detto nella introduzione, questo testo si trova alla fine del Sermone della Montagna. Il Sermone della Montagna è uno dei cinque grandi discorsi fatti da Gesù nel Vangelo di Matteo. Il secondo discorso, un discorso missionario al capitolo 10, quando il Signore dà il mandato ai suoi discepoli. Poi c'è un terzo discorso molto ampio sulle parabole del regno di Dio, questo è il capitolo 13 per chi prende appunti. E poi c'è un quarto discorso sulla Chiesa al capitolo 18. E l'ultimo discorso è un discorso escatologico sulla consumazione dei tempi, sulla fine dei tempi, capitolo 24 e capitolo 25. Ecco, questi sono un po' i cinque grandi discorsi pronunciati dal Signore Gesù nel Vangelo di Matteo. E nel discorso sul sermone sulla montagna, Gesù parla del manifesto del regno di Dio ed è un discorso veramente molto lungo perché ci sono, tre capitoli, capitolo 5, capitolo 6 e capitolo 7. E questo è un discorso che impegna parecchio perché è il manifesto del regno di Dio. Il Signore Gesù Cristo si presenta come il nuovo Mosè, il vero Mosè, e desidera immediatamente parlare a tutti coloro che vogliono seguire lui, il Maestro, il Messia, vuole parlare di un progetto che egli vuole mettere, in atto. E tutti coloro che desiderano, ecco, magari i sermonisti, i discepoli del Signore Gesù Cristo che desiderano seguire Lui, devono sicuramente adeguarsi, adattarsi, capire, comprendere questo grande progetto che il Signore Gesù Cristo desidera inaugurare. È un po' come il manifesto della nostra Repubblica, dove lì è parlato della Costituzione, vita della Repubblica, i diritti, i doveri di tutti i cittadini, come un po' il manifesto del Partito Comunista, no? Quei due filosofi, Marx ed Engels, dove è parlato di un progetto politico, dove è parlato, di tanti, programmi, politici e sociali. E qui il Signore Gesù Cristo vuole appunto parlare di questo grande progetto, ecco il sermone della montagna. E di coloro che vorranno seguire il Signore Gesù Cristo devono sottoscrivere, devono firmare, devono votare, se volete, ecco, Gesù quale loro maestro, quale loro, Signore. Se non l'hai fatto, le iscrizioni sono ancora aperte. Puoi benissimo, firmare questo programma, questo progetto, devi soltanto portare la tua carta d'identità, rivelare la tua identità a chi appartiene e poi la ferma volontà, la ferma decisione di abbandonare i tuoi progetti, abbandonare le tue cose, abbandonare la tua individualità, abbandonare, tutto quello che tu pensi di realizzare da te stesso senza il Signore e metterti alla sequela del Signore Gesù Cristo. Così nel presentare questo programma, Gesù parla per esempio della personalità del sermonista, chiamiamolo sermonista, colui che segue il sermone, no? Colui che fa suo il sermone del Signore Gesù e parla della personalità del cristiano. Dal versetto 3, versetto 12, parlato delle beatitudini, Poi nella seconda parte del capitolo 5 abbiamo l'influenza del cristiano, del discepolo di Cristo, poi dal versetto 17 al versetto 48 abbiamo la giustizia del sermonista, del discepolo del Signore Gesù, deve superare la giustizia dei farisei, poi abbiamo la pietà, la vita devozionale del sermonista, del cristiano, dal versetto 1 al 18 del capitolo 6, poi abbiamo il progetto di vita del cristiano, dal versetto 19 al 34 del capitolo 6, poi abbiamo le relazioni del cristiano, del discepolo di Cristo, al capitolo numero 7, da 1 a 20. E poi alla fine, ecco, dal versetto 21 al versetto 27, l'impegno del cristiano, l'impegno del discepolo del Signore Gesù Cristo che si è appena messo alla sua sequela. Ecco allora perché diciamo, ho fatto un po' questa carrellata veloce della introduzione, proprio per inserire il testo che noi abbiamo letto in questo grande contesto, che si tratta delle relazioni del discepolo di Cristo. Non so se avete notato nel testo che abbiamo letto, per 3 volte Gesù usa fratello, per 3 volte, al versetto numero 3, quando dice perché tu osservi la pagliuzza, ecco la parafrasi usa la segatura, proprio perché il termine dice proprio di granelli diciamo di questo legno che è stato sbriciolato. Ecco, perché guardi la pagliuzza che nell'occhio di tuo fratello? Poi il versetto numero 4 è ripetuto ancora una volta, fratello, e poi al versetto numero 5 per l'ultima volta è parlato di fratello. Allora qui si tratta di vedere come si tratta di relazioni tra fratelli nella comunità cristiana. Non dobbiamo neanche dimenticare che il Signore Gesù, oltre ad essere il Figlio di Dio, il Dio incarnato, il Figlio dell'uomo, colui che ha dato la sua vita per la nostra salvezza, è stato anche un predicatore ed egli ha, diciamo, lasciato una traccia veramente molto profonda in quello che lui predicava. Difatti quando egli predicava affermava delle verità assolute e poi passava all'illustrazione di questa verità e poi passava al terzo elemento che era l'applicazione di questa verità. E quindi voi vedete nei versetti che abbiamo letto proprio questo tracciato. Egli fa delle affermazioni. Una prima affermazione è quella di rinunciare a giudicare e condannare il fratello. Poi passa alla illustrazione con la pagliuzza, con un piccolo filo di paglia, un granello di paglia nell'occhio, con la trave, mette in contrapposizione con la trave, e poi passa alla applicazione, quello che bisogna fare. Era questo un po', ecco, se volete, questo triplice metodo da parte del Signore Gesù quando annunciava, quando predicava la parola di Dio. Non soltanto quello di capire, di comprendere le verità che egli vuole insegnarci, ma per rendere ancora più chiare queste verità, egli le illustra con delle illustrazioni che Gesù prendeva un po' ovunque, dalla vita comunitaria, dall'agricoltura, dalla vita di donna nella casa, dei fatti che accadevano a quel tempo, fatti di cronache, per illustrare ancora meglio il suo pensiero. E poi passa alla applicazione, per essere completo il messaggio, perché noi possiamo capire, comprendere e mettere in pratica la sua parola. Perché la sua parola non è soltanto parola di parole, ma è una parola che costituisce la nostra vita. E quindi allora qui sta parlando di una, diciamo, di una comunità di fratelli. Ed è una, diciamo, una fitta rete di relazioni che noi possiamo leggere nel capitolo 7. Per esempio, egli parla di essere, parla per esempio del rapporto con altri e parla in termini di cani e porci. Ecco, il versetto numero 6, e qualcuno magari qui avanza una specie di contraddizione, se da una parte il Signore comanda di rinunciare a giudicare e a condannare, poi dall'altra parte, al versetto numero 6, parla di porci e di, diciamo, e di cani che non condividono, che non apprezzano, che respingono la parola di Dio. Ma è un'apparente contraddizione. Un'altra relazione, per esempio, è con il Padre Celeste, che si lascia avvicinare nella preghiera e che il discepolo ha piena fiducia di ricevere dal Padre Celeste delle cose buone. Poi la relazione anche con il mondo, con quelli di fuori, al versetto numero 12, quando parla della cosiddetta regola d'oro. Poi con quelli che hanno scelto la via stretta per, diciamo, incamminarsi nelle vie del Signore. Poi un'altra relazione con i falsi profeti, con coloro che denunciano la menzogna, con coloro che annunciano la menzogna, e da questi bisogna prendere le dovute distanze. E poi ancora la relazione con il Signore Gesù Cristo, cioè di seguire i suoi insegnamenti e non soltanto a livello formale. Invece, diciamo, qui i versetti che abbiamo letto, noi abbiamo all'interno della comunità. Quindi il Signore Gesù inizia il suo sermone rivolgendosi ai suoi discepoli, ma i suoi discepoli, se leggiamo nel primo versetto, i primi due versetti del capitolo 5, abbiamo qui attorno ai discepoli una grande moltitudine. Ecco, una grande moltitudine. Quindi l'insegnamento del Signore Gesù è rivolto non soltanto ai discepoli, diciamo, prima, e poi anche, diciamo, agli altri. Credo che una prima cosa da sottolineare qui è che Gesù non considera la comunità cristiana come una realtà perfetta. Il Signore Gesù sa molto bene che in essa vi saranno dei conflitti, vi saranno degli abusi, vi saranno anche delle tensioni, vi saranno anche dei problemi relazionali. Allora, come si comporterà il credente, il discepolo del Signore Gesù Cristo, che ha iniziato una nuova vita con Cristo e che non vive la sua vita solitaria, una vita da individualista all'esterno, ma che vive da ora in poi in una comunità, una nuova società, una nuova umanità, dove il legame tra questi è il Signore Gesù, dove si, appunto, ci si chiama fratelli e sorelle. È per questo che è usato per tre volte, no, questo triangolo, fratello, relazione con il fratello. Non, fratello non, so, diciamo, non è da prendersi in senso, diciamo, categorico, ma anche le sorelle, perché la comunità è fatta di fratelli e, diciamo, e sorelle. E prima di tutto il Signore Gesù dice, afferma categoricamente, notate l'imperativo, non giudicate. Inizia così il capitolo 7. Sembra quasi che sia un po' distaccato da tutto ciò che Gesù ha detto in precedenza, ma in realtà è ben collegato quello che Gesù sta dicendo. Egli, Signore Gesù, parte con un imperativo, con un comando, dice non giudicate, cioè non dice vedete un po' voi, cercate un pochino voi di vedere come fare, no, è un imperativo, è un comandamento del Signore, non giudicate affinché non siate giudicati. E nell'Antico Testamento c'è qualcuno che è stato trattato allo stesso modo come ha trattato gli altri. E questo stiamo vedendo nello studio che diciamo del venerdì, ecco, in Giudici al capitolo 1, versetto 7, un certo Adonibezek, un re cananeo che fu sconfitto dai figli di Israele, e che lui aveva, se leggete questo testo, questo re cananeo aveva tagliato, aveva, diciamo, con un metodo veramente barbaro, diciamo, i pollici di 70 re, così è detto, e diciamo, anche alluci dei piedi, un metodo veramente barbaro che si usava a quel tempo, non soltanto per umiliare, diciamo, il nemico vinto, ma anche per non permettere poi a quel nemico, avendo mutilato in questo modo, di riprendere le armi e rivederselo contro. Che se voi tagliate un pollice non è più possibile impugnare la spada o impugnare un'altra arma, come pure se vi viene tolto il pollice del piede non è più possibile camminare speditamente. Era questo un trattamento veramente barbaro, non soltanto usato a quel tempo, da questo qui, e lui quello che fece fu fatto a lui, nella stessa misura. E lui dice che questa è stata la ricompensa, la misura che il Dio ha fatto a me come io ho fatto ai 70 re che ho, diciamo, sottomesso, che ho vinto. Ma anche, diciamo, nella mitologia greca, il cosiddetto letto di Procuste, se voi leggete un po' la leggenda di un certo Procuste, era questo qui un mitico brigante che assaliva diciamo, i viandanti, e una volta che li aveva presi prigionieri li faceva stendere su di un letto, e se questo era alto e il letto era basso, ecco, era, diciamo, lo tagliava tutto quello che deportava dal letto, il cosiddetto letto di Procuste, la tortura di Procuste. Se il malcapitato era basso, lo faceva stendere su di un letto, diciamo, abbastanza grande, e poi con delle fune lo stiracchiava fino a raggiungere, diciamo, le dimensioni del letto. Fino a che un giorno incontrò un certo Teseo che fece a lui quello che faceva agli altri. Sono cose che magari ci fanno sorridere, ma è quello che poi illustra il Signore Gesù Cristo, quello di non giudicare gli altri, perché, dice il Signore Gesù, voi sarete giudicati allo stesso modo come voi avete giudicato. E mi sono fatto dare un metro da Eliseo, perché Eliseo, come sapete, è il più grande muratore, diciamo, del mondo, costruisce bene, fa delle belle misure, e sapete qual è il termine che l'Evangelista Matteo usa quando parla di misura? Il termine che è usato qui, al versetto numero 2, dice: perché sarete giudicati secondo il giudizio col quale giudicate e con la misura con cui misurate. Il termine nel testo originale, come sapete, in greco, è proprio metro. Metro. Questo è il termine, metro. Voi leggete pensando che sia la possibilità, ecco, metto questo interno. Certo, a quei tempi l'evangelista Matteo non aveva, diciamo, il metro, non si conosceva il metro così come l'abbiamo noi oggi con 100 centimetri, un metro e tutto il resto. Però il testo originale usa questo termine, usa il termine metro, metro, ecco. Ed è questo, così è chiamato metro, una unità di misura. E qui il Signore Gesù sta parlando di un ipocrita che va in giro nella Chiesa, nella comunità cristiana, di fratelli, con il metro. Ecco, e che va a misurare, diciamo, l'altezza, ecco, prende delle misure e costituisce, lui che stabilisce un codice di comportamenti come bisogna comportarsi. È quello che dice qui il Signore Gesù, di rinunciare a questo atteggiamento che non è affatto cristiano, che non è affatto da chi è, diciamo, alla sequela del Signore Gesù Cristo. Ma che cosa voleva dire veramente il Signore Gesù? Dobbiamo forse rinunciare alla facoltà di criticare? Che il termine che viene usato in qualche modo dà anche una parola in italiano, che è quello di criticare, fare della critica, quando si parla e si dice di fare della critica, cioè in senso, diciamo, positivo, in senso, diciamo, buono, costruttivo del termine. Un datore di lavoro che desidera assumere un nuovo operaio, il cosiddetto colloquio, cosa fa? Cerca di valutare attentamente, di valutare bene, di discernere bene se questo operaio è capace di fare certe cose, se è in grado di svolgere questa mansione, questo compito nella sua azienda. Quindi, come vedete, abbiamo qui due significati. Un primo significato è quello di discernere ciò che è bene e ciò che è male. E nel contesto è parlato di questo. Quando parla, per esempio, di vedere molto esattamente che cosa insegnano i falsi profeti più avanti. Bisogna usare il discernimento. L'autore agli Ebrei, al capitolo 5, versetto 14, rimprovera severamente questi credenti perché erano ancora bambini e non avevano ancora raggiunto, diciamo, la maturità necessaria per valutare e discernere ciò che è bene e ciò che è male, e poi, diciamo, reagire di conseguenza. Credo che questo sia il significato, il primo significato della parola che viene usato, quello di giudizio. Ma quello che qui il Signore Gesù sta parlando, non è quello di discernere il bene e il male, tanto questo, quanto è quello di giudicare, quello di condannare. Questo è il, diciamo, il significato che usa qui il Signore Gesù. Siamo chiamati ad avere, diciamo, uno spirito critico, ma non di censura, non di condanna, non di quello di giudicare. Chi si compiace a criticare vede il male ovunque, assume un'attitudine negativa, getta acido su tutti. Sapete di quella coppia che avevano gettato dell'acido e poi è stata, diciamo, questa coppia è stata condannata? Prende piacere a scovare, denigrare i punti difettosi, fare pubblicità delle debolezze altrui senza nessun ritegno, si diletta a dare la più abietta interpretazione alle motivazioni altrui, contrasta anche i progetti altrui e manca di generosità nei confronti degli errori altrui. Peggio ancora, criticare in senso negativo, in senso diciamo distruttivo, e ergersi a censore, a giudice dell'altro, pretendendo avere competenze e autorità nel giudicare il prossimo e attribuirsi un ruolo di padrone giudice sull'altro e via discorrendo. Queste sono un po' tante definizioni che ho cercato di mettere insieme per definire questo atteggiamento che qui il Signore Gesù sta condannando, quello di giudicare e, diciamo, e condannare l'altro, senza, diciamo, avere in mente, tenere presente che non è un atteggiamento che onora il Signore. E qui il Signore Gesù usa una iperbole, così come è chiamata. Questa iperbole è una figura, diciamo, una figura retorica che vuol dire semplicemente eccesso, esagerazione, che Gesù sta usando proprio per marcare, diciamo, fortemente, questo, diciamo, insegnamento, quello della pagliuzza e quello della trave. Colui che vede nell'altro tutta una sequela di difetti e invece poi non vede, non riesce a vedere o non vuole vedere nel proprio occhio la trave. Ecco, è una iperbole, un'esagerazione voluta dal Signore Gesù proprio per segnare fortemente, impressionare fortemente nella mente dei suoi discepoli quanto sia veramente assurdo, eclatante questo atteggiamento di chi si erge a giudice del proprio fratello e, diciamo, lo condanna. Non è la prima volta che il Signor Gesù usa queste cosiddette iperbole, quando Gesù dice che il ricco è simile a colui, diciamo, quello che è molto facile, l'avevo segnato qui, molto facile per un cammello entrare per la gru di un ago che entrare nel regno dei cieli. Poi quando parla anche ai farisei, quelli che colavano il moscerino ma ingoiavano il cammello. Ecco, sono delle iperbole che il Signore Gesù usava nella sua attività di predicazione per segnare fortemente questo suo insegnamento. Ora, quali possono essere le ragioni per rinunciare al giudicare e condannare? Abbiamo detto è il senso negativo di questo termine giudicare, perché nel testo originale è lo stesso termine, ecco. Una prima ragione è che noi giudichiamo male, giudichiamo male. Questa è una prima ragione per rinunciare a giudicare e condannare. Noi giudichiamo secondo le apparenze. Ricordate il profeta Samuele quando si recò a casa di Davide? Che il Signore l'aveva comandato per ungere un nuovo re di Israele. Il profeta Samuele, guardando attentamente i fratelli di Davide, si rese conto come erano veramente giovani, poderosi, forti, alti, e pensava che questi erano in grado, no, di intraprendere questo compito della regalità di essere re sul popolo di Dio. E che cosa disse il Signore al profeta Samuele? No, no, non è costui, non è Eliab, ma è un altro, perché l'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Ecco. Questo mi pare molto, molto importante. Noi giudichiamo male, non abbiamo le facoltà e il potere di valutare molto attentamente. E questa è una prima ragione per cui siamo chiamati a rinunciare al giudizio, ecco, e a condannare altri. Una seconda ragione è che solo Dio è il giudice. E qui nel discorso che abbiamo letto, il Signore Gesù sottolinea il fatto che il discepolo non è il maestro, il maestro è il Signore Gesù, e solo Dio è giudice, ha il potere, diciamo, è in grado di giudicare, di soppesare, di leggere nelle profondità del cuore dell'esistenza di un nostro fratello. Noi non abbiamo questo potere. Non possiamo leggere nel cuore, diciamo, dell'altro, solo il Signore può farlo, perché Egli è il veramente giudice ed Egli veramente può, diciamo, valutare molto attentamente ed esprimere il suo, giudizio. Nessun uomo alla stregua di Dio ha il potere di giudicare il prossimo. Siamo uomini limitati. Non possiamo leggere nei cuori degli altri, né valutare le motivazioni, valutare i sentimenti, valutare, diciamo, all'interno di questo, diciamo, del prossimo, tutto quello che può accadere. Essere disposti alla critica, alla condanna, alla critica distruttiva dell'altro e denigratoria, e fare anche l'arrogante è prevaricare Dio, usurpandogli la prerogativa di giudice nell'ultimo giorno che riserva solo a se stesso. Un'altra ragione per la quale siamo chiamati a rinunciare al giudizio è che tutti quanti siamo dei peccatori. Siamo tutti quanti dei peccatori all'interno della comunità di credenti, di salvati, siamo tutti quanti dei peccatori e quindi siamo chiamati ad avere nei confronti dell'altro uno spirito generoso. Chiunque si arroga il ruolo di giudice si ritroverà un giorno sul banco degli accusati, dice qui il Signore. E poi anche l'Apostolo Paolo, che segue l'insegnamento del Signore, che ebbe anche lui a dare questo avvertimento molto forte all'inizio dell'Epistola ai Romani. Tu sei dunque inescusabile, chiunque tu sia che giudichi, perché giudicando l'altro che tu condanni te stesso. Infatti tu che giudichi fai le stesse cose. Gesù non vuole fare dei suoi discepoli dei ciechi, ma delle persone generose. Non vuole fare dei suoi discepoli persone senza cervello che rinunciano alla facoltà di discernere bene dove il male e dove, diciamo, dove il bene. Ma il Signore vuole che essi rinuncino a giudicare l'altro. Se questo è un atteggiamento negativo, allora qual è l'atteggiamento positivo nei confronti del fratello? Questa è un'altra domanda. L'atteggiamento positivo, nei confronti del fratello è fare il fratello. Questo è l'atteggiamento positivo. Qui Gesù, se da una parte condanna questo atteggiamento denigratorio, che deve essere, diciamo, condannato, combattuto, dall'altra parte il Signore Gesù stesso dice che rinunciare a correggere il proprio fratello non è un atteggiamento neanche giusto, dice il Signore Gesù. far finta di niente, far finta che di vedere quei difetti, che qui Gesù usa, diciamo, la pagliuzza oppure la trave, e correre sopra come se niente fosse, non è neanche l'atteggiamento giusto. Un atteggiamento, diciamo, critico, certamente senza censura, ma un atteggiamento, diciamo, fatto di generosità, una critica senza autocritica non va bene, dice Gesù. Cioè fare i rinunciatari, quelli dimissionari, dice, va bene, allora qui c'è qualcosa che si vede e io invece assumo un atteggiamento, no, è una cosa che riguarda lui o riguarda lei, non importa, io vado per la mia strada, ognuno va per la sua strada. E anche questo atteggiamento è giusto. Il Signore invece vede bene ed è giusto che, diciamo, ci sia nella Chiesa, come egli parlerà più tardi nel Vangelo di Matteo, ecco, la disciplina, la correzione, va dal tuo fratello, fai notare, ma con un atteggiamento, prima di essere critico, autocritico. E qui il Signore Gesù dice, togli prima dal tuo occhio, no? Quello che dà fastidio, e poi sarai in grado di vedere chiaramente nell'occhio del tuo fratello. E allora come accostarci? Una prima cosa dice il Signore Gesù al Vangelo di Marco, capitolo 4, versetto 24, che è un frammento del sermone sulla montagna, e gli dice, fate bene attenzione a ciò che udite. Con la misura con cui misurate sarà misurato a voi. Fate attenzione. Allora notate questo, Fate attenzione. Cioè quello di avere un atteggiamento critico. Essere attento. Cosa sto dicendo? Cosa sto facendo? Cosa sto guardando? Questo è, diciamo, qualcosa che può essere portato avanti. E poi con un atteggiamento anche di mansuetudine e di dolcezza. L'Apostolo Paolo ne parla in Galate capitolo 6, quando dice, se qualcuno è trovato in fallo, voi esortatelo, innalzatelo con uno spirito di dolcezza e di mansuetudine. Quindi il dovere del cristiano non è dunque quello di vedere la pagliuzza nell'altro ignorando la trave nel proprio occhio, è ancora contraddittorio invitare l'altro a farsi togliere la pagliuzza se non è stato capace a farlo per se stesso, è con acutezza spirituale ritrovata che il cristiano può aiutare il suo fratello. Che sia così, allora mi fermo qui, che sia così per ciascuno di noi, se vogliamo dunque evitare questo atteggiamento molto, triste, negativo. Spesso accade nella Chiesa che ci si abbandona a giudicare e condannare l'altro con uno spirito, diciamo, molto, molto negativo, quando invece, seppur siamo chiamati a vedere, a essere per l'altro un aiuto, a essere per l'altro, diciamo, un aiuto nel superare questo problema, questo difetto, con uno spirito di dolcezza. Credo che c'è ancora qualcos'altro, come i danni che si provocano quando si giudica e si condanna il fratello. Magari questo potete ragionare. Quali possono essere i danni nella chiesa locale, nella comunità dove ci sono queste relazioni fraterne? Quali possono essere? Magari potrebbe essere una lezione, ecco. Una lezione per oggi, una lezione per la prossima settimana. Quali possono essere i danni che io provoco nell'altro quando assumo un atteggiamento di giudice e di condannatore. Grazie.